andiamo a farvi un altro racconto. Ed è un racconto che parla di una persona inventata che... Persona ridicola, io sono vuoto. Con tutto questo uscire e rientrare nel mio corpo si è cancellato ogni elemento dettaglio tutto intorno. Le strade sfiatiscono, le persone che le popolano spariscono. Perdi i contorni, i primi piani, gli sfondi. Dimentico i contorni, i primi, i secondi. Cosa sono gli antipasti? Piatto unico, riso bianco nel piatto. Sono immerso nel bianco, mi concentro. Il sapore del riso cotto senza sale è difficile, ma da qualche parte esiste. Mastico lentamente, il bianco non crudo e non scotto. Contestualizzo per voi. Mi riprendo, si sta formando un contesto, un'immagine di riferimento in cui sono dentro. Quattro sedili, lo scompartimento di un treno, rumore ritmico continuo, finestrino, movimento. Affronto un piccolo viaggio, mangio il riso portato da casa. Mi trovo seduto in uno di questi quattro aggregati di tessuto e polivinil cloruro espanso. Il pagamento di un biglietto non mi autorizza a lamentarmi del ritardo, ma mi consente di evitare di fare questi 120 km camminando. Quindi sto fermo, aspetto e guardo. Ci sono anche delle persone, caratteristiche preziose sulle quali mi sto concentrando. Una coppia che si bacia con trasporto, vorrei chiedergli se si amano in fondo, se si sopportano. Guardo quegli anziani, li ascolto mentre protestano, cozzano contro la serietà di un controllore. Un muro impenetrabile che screzia la conversazione, intercalando con signore, mentre gli anziani propongono difetti che dialettiche non correggono. Guardo questa ragazza che mi siede di rimpetto, un'espressione malinconica e scomoda, trasognata, persa nel movimento finestrico. Ha qualche anno in più di me, azzardo un paio. Abito scuro, comodo, non dark. Niente trucco, niente top, spille, brillantini. Niente scarpe torturatrici. È una faccia con dei capelli, un corpo ricoperto dai vestiti. Caratteristiche estraibili dai movimenti delle braccia. Una spalla si stiracchia. Ho del riso nella barba. Lo recupero, lo mangio con nonchalanza. Le sue palpebre si dimostrano e scompaiono con movimento ripetuto e cronometrabile, come i gradini di una scala mobile. No. Come il percorso di un torrente, sì, nascosto di tanto in tanto dagli alberi. Cerco di scorgere piccole cascate, cornici immaginare da osservare. Resto composto, assorto nel guardare, con queste metafore artificiose che lasciano a desiderare di sapere cosa prova, perché continua a cambiare posa. Sarà turbata, sarà nervosa, come sarà mai capitata qui? Quale sarà la sua storia? È storta e scomoda, non veste né sobria né alla moda. Sospira, respira, sbuffa e non trova pace, contrariamente a quello che comunemente si potrebbe immaginare in un racconto di incontro casuale. Qui non c'è nessun gioco di sguardi, è solo che io guardo le ragazze come guardo i quadri, anzi con ancora più interesse, perché a differenza di un dipinto non stanno mai ferme. E non sempre è un elogio, e non sempre, anzi quasi mai, i miei sguardi vogliono sottendere un evidente desiderio di possederle. Anche perché non ho mai compreso come il fare sesso potrebbe assomigliare al possedere un oggetto. Alla fine di un atto o coito io resto me, e l'ipotetica lei resta lei, senza un'ipoteca sul corpo e con un temporaneo aumento del distacco dato da quei due minuti di nichilismo post-orgasmico. Ops, scusate. Ma voi riuscivate ad immaginare veramente soltanto fino al momento adatto ai climax di gesti e frasi da letto? Scusate se vi ricordo che un'esperienza completa è un'economia di salita e discesa, dove la parola economia disturba il vostro modo di intendere la spontaneità e sviluppa il mio al di là del vostro. Ecco, alla fine anche io mi trovo a guardare una ragazza sconosciuta ed inevitabilmente ad immaginarla meno vestita, sdraiata, in una dinamica concitata, di certo meno turbata di quanto non sia ora, seduta su quella scomoda poltrona. Ogni volta che la guardo si rigira, resta tesa, sembra presa dall'ira. Un momento, sono io! Sono io che quando la guardo la indispongo, la disturbo, la distruggo, immaginando chi sia, cosa stia pensando. Sono io la fonte del disagio. Non diciamo stupidaggini, ci deve essere una condizione di base che la porta a lasciare i nervi scoperti, che gli esterni poi possono toccare o andare in sovraccarico. Ed io non voglio che questa si convinca, che non distingua la parola dalla lingua. Non voglio che intinga il suo odio nei miei alambicchi, che mi guardi con gli occhi ardenti e gelidi di chi preferisce incolparti e non capirti. Sottolineo il fatto fatto che anche io la sto incolpando, immaginando il suo sguardo, la sua non comprensione. Sto complicando troppo, sto generando altra tensione. Adesso mi smonto, adesso distruggo questo muro invisibile che si frappone tra queste due persone, una delle quali sono io, appunto. Ho voglia di usare di nuovo la magia, pur sapendo che ne starai abusando, ma il solo volerlo mette il processo in atto. Il solo sperare di non combinare un disastro incrina la mia dote prima. E voi, non crediate che basti essere maghi per essere maghi, e non provate a farla a casa. Non cominciate mai discorsi profondi senza pretesti. Non sentitevi protetti dai talenti, dalle intenzioni, dai buoni sentimenti. L'unica cosa che conta è la porta senza porta, che in questo caso è chiusa, ed io sbaglio la formula. Mi dispiace che i miei sguardi ti innervosiscano. Silenzio. No, è che mi sembrava di essere io ad importunarti, vedendoti così nervoso nel tuo continuo voltarti e rivoltarti. Di nuovo silenzio. Forse gli occhi reagiscono. Sto cercando di scusarmi, nella misura in cui l'ambiguità emotiva sia competenza di entrambi. Smettila!
Cosa?
Smettila, io non ti conosco. Certo, hai ragione, me ne vado. Ecco, bravo! Mi alzo, raccolgo il mio riso, il mio zaino dall'apposito vano. Sono bianco e sparso in chicchi. Sono deconcentrato come un normale essere umano che ha sbagliato da principio. E mentre guado il corridoio per trovare un rifugio dall'eccidio di empatia avvenuto alle mie spalle, Euridice si pronuncia, e che Orfeo si giri o meno, sa che comunque è persa, è morta. Voi uomini siete tutti uguali. Scusa, perché un mago non può mai permettersi di perdere la concentrazione? Che gag, ragazzi. Però continuano a ricordarmelo. Ah, cazzo, sì, puttana. Puttana! Puttana nervosa di merda! Io non sono un essere umano! Non sono uguale! Me ne sto andando! Non è vero che le donne sono più sensibili! Sono empaticamente sterili! Anzi, non tutte! Però tu sicuramente! Prendi un passante che ti guarda e si fa domande e lo cospargi delle tue ansie e debolezze! Sei tu quella che dovrebbe andarsene! Io non me ne vado! Come ti permetti? Datti una calmata! Solo perché ho perso il gioco a trattenersi, vuoi che me ne vada? Il gioco che tu hai iniziato! Adesso chiamo il capotreno! C'è qualcosa oltre l'atteggiamento! È chiaro? Chiamalo, così vedremo. Passiamo dalle frasi agli insulti, dagli insulti agli sputi, cambio di saliva. È lo spettacolo più basso dato dall'orgoglio, è una pretesa di rispetto. Non voglio dirti chi sia stato a tirare il primo pugno, il primo schiaffo, perché ne fareste una questione di morale. Un uomo picchia una donna picchia un uomo. Ma non vi sto raccontando degli episodi degradanti per alimentare il vostro moralismo, indirizzare il vostro giudizio. Voglio che voi entriate nelle cose, non che vi chiudiate in gabbie e prendiate le distanze. Capite il dramma? Non tutti si scontrano per gioco, non tutti stanno al gioco dell'allenamento, non tutti incastrano a forza una morale nel picchiare, da sfoggiare per giustificare il come e il quando. Io e questa ragazza ci stiamo solo picchiando. Chi pensa che una donna sia in difesa ha una bassa concezione di entrambi i sessi e non ha visto tutti i pugni che mi sono preso. Per voi la violenza è tutta uguale, non distinguete una contesa da una prepotenza. Il fatto che sia io che voi subiamo la preponderanza altrui ogni giorno, senza pause, non vi autorizza a smettere di pensare alle cause complesse, alle vostre competenze. E non siete nemmeno autorizzati a farvi autorizzare da una persona come me, che lascia gli aneddoti aperti per fare in modo che andiate a dormire con gli occhi aperti. Alla fine mi sarò davvero preso a schiaffi con quella ragazza? E i passeggeri saranno intervenuti? Ci saranno stati risvolti legali? Se leggete e vi informate, guardate questo pezzo come leggete e vi informate dai giornali, allora non basta che noi ci ripetiamo due volte, dobbiamo diventare esponenziali, esponenziali.